Bien, vamos a continuar con la segunda sesión de la mañana. Entonces, os quería ya, antes de que empiece la profesora Alessandra Soletti, recordaros que tenéis en vuestro dossier estos dos folios, ¿verdad? Todos y todas. Pues son los que utilizará. Si a alguno o alguna le falta, ya haremos, pero habíamos hecho fotocopias para todas las carpetas. Entonces, los utilizará en su conferencia, o sea, hará referencia y los tendréis que utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, una cosa muy breve sobre María Alessandra. Primero, agradecerle muchísimo que aceptase la invitación que le hicimos Gerardo y yo de venir al seminario, también hecha con relativo poco tiempo, o sea que no le dejamos pensarlo mucho, y sin embargo sí que aceptó. Y luego porque al menos parte de mis alumnas y alumnos sabéis que son que el tema que ella tratará, el tema de su conferencia, la semplicità come abito di mediazione, da Margarita Porete a Christine de Pizan, pratiche per oltrepassare il conflitto, són dues autores que jo he esmentat a la a classe, la Margarida i la Christine. Per tant, teniu davant una persona que ha estudiat molt bé els textos de totes dues i que espero que realment intenteu treure el suc, o sigui que li feu preguntes perquè ella us pot aclarir moltes de les coses que jo he esmentat de passada, d'acord? Aleshores, la professora María Alessandra Soletti és professora de filosofia en la Universitat de Siena, i és, a mi esto me gusta y supongo que a Alessandra también, es discípula de otra gran amiga y una gran profesora que es Miquela Pereira, a la que yo aprecio mucho y me gusta recordarlo en este momento. Sus principales temas de investigación justo son las místicas medievales con un tema específico dedicado al análisis de Margarita Poret, junto con otra amiga, que es Blanca Garí, de la que tenéis la introducción a su edición del texto en catalán, Clàssics del cristianisme, de l'espill de les ànimes simples, l'espejo de les almas simples, en la carpeta, que yo os lo he introducido. Y aparte del estudio de Margarita y de Christine, y una cosa que luego ella insistirá, pero que hemos estado hablando de, y que yo también en clase os he mencionado, este intento que tenemos que trabajar mucho desde distintas disciplinas, desde la historia, la filosofía, etcétera, etcétera, de intentar, cosa difícil, por otra parte, de intentar encontrar la conexión entre estas mujeres, porque no son como flores aisladas que miran solo a sus coetáneos, básicamente hombres, sino que seguro que buscaban referencias, o lo que llamamos las historiadoras que trabajamos historia de las mujeres, buscaban e intentaban hacer genealogía femenina en esta discontinuidad de la historia de las mujeres. Entonces, eso que estoy diciendo es muy difícil de demostrar, pero no tenemos que dejarlo de lado e insistir, y es uno de los puntos que Alessandra está trabajando para encontrar esto. Aparte, de este tema, diríamos, predominante de su actividad investigadora, ha realizado, ha trabajado, diríamos, como colaboradora y redactora en, como tenéis aquí, no hace falta que lo repita todo, en la casa editorial Baldini Castoldi. Se ha encargado de la traducción de textos al italiano como cuesta la tua tesis doctoral. Se ha encargado de la traducción de textos al italiano, de diversos textos, pero luego, diríamos, ha partido de un gran, bueno, un gran trabajo, porque su tesis doctoral es una gran tesis doctoral, una muy buena tesis doctoral, que es este Le testate che hanno dato voce, ¿no? ¿No ne quello?
De mediatrice di sapienza.
Ah, è vero, è vero. Pues me he equivocado, disculparme. Ese es el que ha traducido de Catherine Pancol, Le testate che hanno dato voce al movimento, la storia dalla pagina di noi donne. Sí, continúo diciendo lo de la tesis, porque sí que os animo, como un poco... Yo también, aprendices de historiadoras e historiadores que somos a lo largo de toda la vida, un poco, pues su tesis es un modelo metodológico para tener en cuenta en las investigaciones. Por tanto, vosotras y vosotros como jóvenes investigadores es un buen, creo que es un buen consejo que lo tengáis presente, su tesis doctoral. Margarita Porete, un proceso ancora aperto, una voce mística nel Europa tardo medievale. Bueno, tenéis cada uno en vuestra carpetita sus títulos, no voy aquí a sacarle tiempo a ella, que es lo más importante, es que nos pueda hablar. Agradecerle de nuevo que esté aquí. Y que podáis hacerle todas las preguntas que consideréis oportunas. Gracias.
Volevo innanzitutto fare due ringraziamenti. Volevo fare due ringraziamenti a Elisa e a chi mi ha invitato a partecipare a queste due interessanti giornate e a Michela Pereira che mi ha permesso di conoscere e fare, abbiamo fatto un cammino insieme alla ricerca un po' di queste figure e dei fili che le uniscono. Quando Elisa mi ha contattato ero intenta a leggere un testo che un po' ha ispirato l'esordio di questo di cui volevo parlarvi. In effetti un paio di anni or sono una scrittrice italiana, non un'erudita né una teologa, Michela Murgia, ha dato alle stampe un curioso libretto dalla copertina un po' impegnativa a dir poco, un libro che lei dice di esperienza, non di sentenza, dal sottotitolo intrigante "E la Chiesa inventò la donna". Questo ha attirato la mia attenzione, era una riflessione condotta con ironia nel tentativo di svelare come una certa teologia ha ignorato le immagini femminili di Dio. Un tema dunque accattivante per l'autrice sarda che si dichiara una credente organica, ma che ha vissuto questa avventura, l'avventura di questa composizione, come una intromissione. Ed è con uno stato d'animo simile che mi sono anch'io accostata alla questione al centro di questi seminari. perché del resto le figure da me studiate non hanno osato anche loro intromettersi in terreni proibiti e da cui sono in un certo senso escluse, per il cui accesso è loro precluso per appartenenza sessuale. Con altrettanta cautela mi sono dunque accostata alle pagine di queste figure spesso relegate all'oblio e assenti dalla storia del pensiero filosofico, marginalizzate in quanto eccentriche forme di devozione. Le protagoniste sono tutte semplici laiche e donne senza volto, che prive quindi di abiti religiosi hanno agito all'esterno dell'istituzione ecclesiastica e accademica. Ora, avevo inizialmente scelto questa immagine come copertina del testo su Margherita Porete perché a mio avviso evocava il mistero e la forza coraggiosa non soltanto della Beghina, ma anche di tante figure marginali appunto del tardo Medioevo di cui vorrei appunto parlarvi oggi, come presenze negate dalla storia della Chiesa. Figure tutte ancora contese tra ortodossia ed eterodossia, al centro di dibattiti che appunto sono animati da intenti differenti perché imputate in dispute tuttora per classificarne il carisma, se mistiche o eretiche, per valutare dunque il loro grado di sapere e la padronanza della lingua adotta. Nel XIII secolo si diffondono in effetti movimenti al margine dell'istituzione ecclesiastica dove si registra un forte protagonismo femminile, incontrollabile e spesso incomprensibile perfino per quei confessori che ne trascrivono le parole. Ora, cosa veniva predicato? Una nuova idea di trascendenza sperimentata in corpi di donna e divulgati in volgare, per cui la frattura con i custodi del sapere è tangibile già a livello linguistico, perché queste illetterate ricorrono al vernacolo per esprimere l'indicibile. Il divampare di quella pietà culmina dunque con un rogo, quello di Margherita Porete, una delle prime vittime della religione di Stato per aver osato predicare una via che conduce al paese di libertà e scrivere dunque pagine di ardente spiritualità mistica. È circolato a lungo come un trattato anonimo, colei che ne ha restituito la maternità del libro, Romana Guarnieri, presenta Margherita non come una furia, dice, né un'invasata, ma la vittima più chiara di un sogno che allora in tanti sognarono, ma non come lei a viso aperto. L'esistenza di questa pseudo Mulier però permane un enigma che ha alimentato svariate ipotesi sulla identità nascosta della sua autrice, dell'autrice del libro incriminato. Il testo è lo specchio delle anime semplici, che è la traduzione dell'originale Miroir de Semplame, restituito appunto in più versioni moderne, tra cui la superba edizione di Blanca Garì, tutte segnalate in una bibliografia aggiornata continuamente in rete, fortemente voluta in occasione del convegno tenutosi a Parigi per i 700 anni dalla morte di Margherita. Un testo difeso dall'imputata con ostinato silenzio, perché i suoi giudici in effetti non avrebbero potuto comprendere il senso di quelle pagine, perché discepoli di raison, ovvero di quella ragione scolastica che non può comprendere la lezione d'amore, vera maestra di conoscenza. Sono descritti come persone a metà, dagli occhi senza chiarezza, dalla ragione senza ragione. Ora, quei rozzi discepoli, dunque, non erano in grado di comprendere l'appagamento di quelle anime che non cercano più Dio né con la penitenza né nel culto esterno, quindi con la preghiera. Ora, fra quelle righe non si propagandava in effetti un temporaneo rapimento estatico, ma uno stato di perfezione che dunque rendeva superflua qualsiasi mediazione, le virtù, la preghiera, le scritture. Un libro dunque giudicato eretico, per esaminarne appunto i contenuti venne intentato un processo con le più alte cariche del regno e dalla procedura formalmente impeccabile, difeso appunto da chi le aveva redatte a costo della vita. Una vicenda questa che non soltanto perché il testo continua a circolare, ma una vicenda che non dovette passare inosservata a chi si imbatteva appunto in quel manoscritto che appunto continuò a circolare. Del resto, come diceva Romana Guarnieri, in tempi di crisi le nuove corrono ancora più in fretta. Ma cosa conteneva di così pericoloso questo libro? Ora, se l'eresia può considerarsi una costruzione dei garanti dell'ortodossia impegnati a costruire dunque un mondo senza donne, volendolo dire con David Noble, allora la distruzione di quel manoscritto dovette apparire un atto politico indispensabile per difendersi da una intromissione, proprio da una intromissione, cioè quella di una laica nel campo delle lettere. Per predicare questo, la più alta forma di conoscenza, quella che conduce a fruire della visione divina già sulla terra. Una trasformazione dunque d'amore che però dovette essere recepita come arrogante in un'anima semplice. Del resto gli studiosi sono tuttora, anche gli studiosi contemporanei, stentano a riconoscere e ad associarla ad un âme vraiment simple. Quelle pagine che cosa mostrano? Un cammino per gradi di perfezione, percorso in forma dialogata e in termini allegorici, affinché anime smarrite dunque possano giungere ad albergare nella pace. Non è un trattato di mistica, piuttosto una rappresentazione filosofica, dove la materia trattata è spirituale, trattata proprio come maneggiata. Più che un'autobiografia, a mio avviso, si può considerare però una confessione, proprio nel senso di zambraniano del termine, ovvero l'azione massima che si può compiere con la parola, perché si riflette una via etica di trasformazione d'amore per giungere dunque a fruire della quiete senza sfociare nel quietismo. Il più, le plus, come dice, le plus, si manifesta nella pratica di vita, usage, come le chiama Margherita, di queste anime, che si riconoscono tra loro proprio dal modo di essere e di agire, usage, sconosciute invece alla Chiesa, perché incapace di dimorare in loro. Per cui diciamo che secondo l'autrice del Miroir, tali anime, le anime libere che dunque sono tali, costituiscono piuttosto una ristretta comunità, detta maggiore, ma non in contrapposizione né in sostituzione, come invece per ora non lo vedo, Gioacchino da Fiore, della minore. Entrambe invece, la maggiore e la minore, avrebbero potuto convivere pacificamente perché l'una è fondamento e nutrimento dell'altra. Una fiducia questa che avrebbe doveva aver sostenuto la Beghina fino alla tragica fine. Perché del resto una coesistenza delle due chiese sarebbe stata possibile solo nel rispetto delle due leggi, quella del credere e quella dell'amare, al capitolo 69, come vi ho segnalato. Ora, se l'anima annichilata ha dunque superato e non obbedisce più al regime di ragione, dal canto suo questa non avrebbe dovuto però imporsi universalmente. Eppure la storia della Chiesa è disseminata di atti di forza compiuti in nome della ragione e in nome del diritto. Ora, l'attrito fra le due Chiese, la maggiore e la minore, è dovuta a che cosa? È dettata dalla cecità dell'una e dall'ignoranza appunto dell'una, l'istituzione ecclesiastica che non riconosce invece l'altra. Una tesi questa sovversiva perché metteva in discussione non soltanto appunto l'autorità ecclesiastica, ma metteva in discussione più che altro la tradizionale divisione tra chierici e laici. perché l'accesso alla conoscenza in questo modo diventava il frutto di un'esperienza d'amore riservata a pochi e non trasmissibile nelle scuole. Si riapriva così dunque quell'eterna tensione fra autorità gerarchica e carismatica, tra istituzione gerarchica maschile da un lato e protagonismo religioso femminile dall'altro. Questo sollevata per di più da una donna che, secondo Luisa Muraro, intendeva dunque configurare una chiesa che già su questa terra è superiore alla chiesa di questa terra. Dunque, non avanza propriamente un programma di riforma ecclesiastica, ma un'idea rivoluzionaria di pacifica coabitazione terrena. Dunque una dottrina talmente dirompente da continuare a dividere gli studiosi che ancora si interrogano sull'origine della tesi delle due chiese, secondo alcuni di origine gnostica, ma si perpetua l'interminabile dibattito se questa chiesa maggiore fosse degna del rogo o meritasse l'onore degli altari. Senza dubbio la pratica di vita di quest'anima non è facilmente comprensibile né dai chierici, né da filosofi o da teologi, perché appunto, come dirà lei alla fine della prima parte, al di sopra, non contro la legge. Un ordinamento, questo diciamo che è come se questo tipo di droit divin sembra superiore, quindi non contrario alla legge, che è l'anima che appunto ha raggiunto questo stato di perfezione, riconosce un altro ordinamento, quello non codificato della corte d'amore. Difficile però, lei stessa dirà, da capire perfino per le beghine, ovvero per quelle semi-religiose che allora vivevano nei beghinaggi. Ora, qual è la relazione di Margherita con le beghine? Se in una delle cronache del tempo, in effetti, Margherita viene confusa per omonimia con la compagna dell'eretico Dolcino, in realtà tutte le testimonianze sul suo conto concordano nel presentarla proprio come una pseudo-mulier, dove il prefisso pseudo sta ad indicare la irregolarità della sua devozione. Solitaria, perché non compaiono cenni ad eventuali seguaci appunto della beghina, fatta eccezione per un begardo definito pazzerello che la difende durante il processo, di nome Guillard Cresonsard. Anche se non si escludono del tutto contatti con le comunità beghinali del tempo, allora molto diffuse nel nord dell'Europa. Una di grandi dimensioni era stata proprio allora fondata a Valenciennes, dove fu arso per la prima volta il suo testo. Però le Beguine du Sac, così venivano chiamate le pie donne di quella cittadina, sembrano fuggire l'ombra di quella loro compagna. Né del resto l'autrice del miroir sembra abbia chiuso il suo spirito troppo libero per chiuderlo fra quelle mura. Ora, chiamate beghine in Belgio, pinzocchere in Italia, vengono chiamate papelarde in Francia. Queste devote avevano attirato sospetti e maldicenze, tanto che il loro appellativo era diventato sinonimo di ipocrisia religiosa. Qui papelardie in una personificazione del Roman de la Rose, in una foto che ho ritratto all'Exposition de l'Art de Mai a Parigi lo scorso anno, ma papelardi erano anche detti i seguaci di Amalrico di Bena, condannato nel 1210 a Parigi per eresia, le cui idee confluiscono proprio nel movimento del libero spirito. Chi erano queste pie donne? Alcune conducevano un'esistenza itinerante, altre vivevano in conventicole, piccoli centri di 5-6 donne, altre in grandi beghinaggi. Erano tutte laiche, tutte permangono quindi in una condizione laicale, dedite alla preghiera, ma senza mai abbandonare il mondo. un più agevole accesso alle scritture era loro possibile per la circolazione di traduzioni in volgare della Bibbia, a cui probabilmente si dedicò la stessa Margherita Porete. Le più colte si occupavano della trascrizione di manoscritti, altra attività che potrebbe aver impegnato questa dotta beghina come scriba professionista. Un'ipotesi a mio avviso più plausibile di quella altrettanto affascinante, sostenuta appunto da Romana Guarnieri, di un'esistenza raminga, di una beghina girovaga. Un movimento comunque non soltanto femminile e sempre a mio parere se con un'appropriazione indebita a definirlo femminista, ma coloro che sceglievano di farne parte provenivano per lo più da classi sociali medio-alte, ovvero in prevalenza dalla borghesia urbana. Né avevano una formazione soltanto religiosa, dati riferimenti, ampi riferimenti alla letteratura cortese del tempo. Se però l'autrice del Miroir non rimanda ad una madre, maestra di conoscenza, tantomeno ad un confessore, per cui piuttosto sembra alludere alla possibilità di una guida femminile, queste comunità laiche di semi di mulieres religiose erano comunque organizzate, gestite da maestre, magistre, per cui per esempio dal tono delle lettere probabilmente la stessa poetessa brabantina Adewijs d'Anversa rivestì i panni di una direttrice spirituale per le proprie simili, così come Dusselin di Digne fu la prima beghina provenzale. Tutte guide che però non potevano impartire i sacramenti e che trasmettevano l'insegnamento come una conoscenza vissuta in prima persona e trasmessa appunto con l'exemplum, ovvero una teologia esperienziale per cui erano dedite alla povertà e alla castità. Oltre all'attività svolta negli ospedali, appunto, si offrivano come mediatrici al momento del trapasso. Tutte azioni che però erano state interpretate come dirette silenziosamente a riformare la Chiesa. Già messa in effetti duramente alla prova dall'emergere degli ordini mendicanti, l'istituzione ecclesiastica assiste con sgomento all'attivismo di queste pie donne, per cui la reazione dei chierici fu piuttosto ambivalente, anche per la difficoltà a distinguere le buone dalle eretiche e ad inquadrare quel fiume in piena, per cui cercarono di arginare un po' quel flusso travolgente proprio con il discernimento degli spiriti. Per cui alle volte questa diffidenza si traduce in aperta condanna, come nel caso appunto di Margherita Porete, altre volte nella scrittura di vite dai toni agiografici, mi riferisco a Chiara da Montefalco, in alcuni casi in vero e proprio ascolto, e allora si assiste spesso alla compilazione di quelli che potrebbero essere definiti con termine moderno degli standbook da parte di confessori che accettano dunque di registrare questa esperienza spesso in tempi rapidissimi. Una definizione è questa, diciamo, che potrebbe essere congeniale per la Vie de Saint Dusselin, redatta anche questa in tempi rapidi, ma eccezionale, diciamo, unica nel suo genere, perché probabilmente fu redatta da un'altra donna, colei che appunto subentrò alla direzione della fondazione. Quindi nei panni di fedeli segretari, questi direttori spirituali riportano con devozione appunto queste persino per loro incomprensibili narrazioni ispirate, dettate dunque dalle loro assistite, per cui ne annotano non soltanto le parole, ma persino i gesti, gli atti. Ora mi riferisco al libro dell'esperienza di Angela da Foligno. Dunque trascrizioni preziose che si moltiplicano negli anni successivi, e dove da qui spesso trapela anche l'imbarazzo di chi documenta quelle esperienze, che hanno spesso conseguenze anche politiche. Dunque libri letti sotto dettatura e che continuano a moltiplicarsi anche negli anni successivi. Ora, in effetti, volendo fare appunto un passo avanti, sul finire del Medioevo, venti di sventura sembrano dunque annunciare l'autunno in tutta Europa e soffiano con particolare forza in territorio francese. Per cui la paura serpeggia negli animi di ogni classe sociale che non possono trovare neanche conforto nella Chiesa allora lacerata da lotti scismatiche. Per cui se solo in parte la saggezza di Carlo V riporta appunto risolleva le sorti del regno, questo sprofonda nella malattia con Carlo VI. Per cui il paese, allora la Francia, era inghiottita e dalla guerra dei cent'anni e dalle lotte scismatiche e dal grande scisma d'Occidente. Per cui due papi si dividono il trono e in questa situazione, in questa circostanza storica, che agiscono due figure profetiche che io ritengo un po' come la semplicità militante presso i potenti. Sono Costanza di Rabastin e Marie Robin, due contemporanee, provengono dalla stessa regione e affini anche per formazione culturale, ma questa volta di ascendenza molto probabilmente popolare. Hanno entrambe ricevuto rivelazioni divine, trascritte appunto dai loro confessori, dunque due illetterate, eppure capaci di annunciare messaggi potenti di grande valore politico, in particolare per Marie Robin, che costei si pronunciò sull'operato e del sovrano e del papato con toni che definirei a dir poco impertinenti. Ho segnalato nella visione 8 e nella 11 di dove le appare Clemente VII, la sua voce, lei dirà: mi hai delusa nel corso della vita, continuerai a deludermi. Ora, costei era in realtà indubbio il suo coraggio, ma verrà definita dal suo contemporaneo Philippe de Maizière una semplice creatura devota. Aveva indossato, Marie Robin, inizialmente i panni di ambasciatrice per la corte di Avignone presso il re Carlo VI, fiduciosa inizialmente quindi nei rappresentanti ecclesiastici che le avevano garantito una rendita annuale. Giungerà però in seguito, sul finire della sua esistenza, a pronunciare dure parole di critica verso quei dottori di teologia che non le aprirono neanche la porta dell'Assemblea Generale. Se però le rivelazioni di Costanza di Rabastin ci sono giunte in una trascrizione in catalano, appunto, quelle di Marie Robin furono invece trascritte in latino da un certo Jean, la sua guida spirituale, e ci sono giunte in un solo manoscritto, il 520, della biblioteca di Tours, in 13 fogli che racchiudono appunto 12 visioni integrate in questa sorta di antologia di testi profetici. Ora, qual è l'intento? Non è trasmettere un modello di vita esemplare, bensì una proposta e un programma di riforma frutto di una personale riflessione. Ora, trascritto tutto in terza persona, il libro delle rivelazioni esordisce però, appunto con la visione numero uno, con una lettera indirizzata al sovrano nel 1398, dove la visionaria si fa portavoce di un innovativo piano di riforma e di gestione delle diocesi. Per cui, con toni pacati ma decisi, l'illetterata suggerisce di istituire in ogni diocesi luoghi per l'assistenza appunto agli indigenti, per la difesa della Chiesa dagli infedeli e soprattutto per l'istruzione dei poveri. Dunque, tre collegi, case o fondazioni per ogni diocesi, in modo da risollevare dunque la cristianità da quelle condizioni disagiate in cui allora versava. Ora, per certi versi, invoca un'attività apostolica
e caritatevole, simile a quella già svolta proprio dalle beghine, e anche nel sud della Francia, dove nel XIII secolo dunque erano state fondate da Dusselin, appunto, comunità di laiche che erano attivi centri di devozione, quindi di preghiera, ma anche di accoglienza degli indigenti. Qui era per mostrarvi la vicinanza geografica, anche se a distanza di un secolo, dei luoghi in cui operarono Dusselin e Marie d'Avignon, e il manoscritto di Dusselin, dove lei tiene a presentarsi, appunto, a essere chiamata Beghina, e considera Beghina e prima Beghina appunto la Vergine. Ora, entrambe però, e Marie Robin e Dusselin, sono state ricacciate nell'un nell'oblio come mediazioni scomode. In particolare quella di Marie Robin resta una memoria senza volto fino a quando? Fino a quando il suo nome non viene pronunciato in un altro processo, quello ad un'altra beghina, appunto questa volta una condottiera in armi. In effetti però nei 12 episodi appunto delle rivelazioni di Marie Robin non c'è alcun cenno all'impresa della pulzella, però il nome di Marie d'Avignon fu evocato nel processo di riabilitazione appunto a Giovanna d'Arco, e questo perché a quanto pare per aver preannunciato l'imminente abbattersi di tremende calamità, perché le erano apparse armi in grande quantità, a quanto pare destinate ad essere indossate con successo da una giovane fanciulla, che avrebbe appunto, sarebbe arrivata di lì a poco a liberare il regno. Ora, nessuna traccia di questa profezia compare però nel Ditier de Jeanne d'Arc, che ne celebra l'impresa invece quando la Vergine guerriera era ancora in vita. Eppure la poetessa francese Christine de Pizan riprese la penna dopo anni di silenzio per comporre proprio questo canto di gioia, dovette costei essere a conoscenza e del giudizio espresso da chi aveva esaminato il caso a Poitiers nel marzo del 1429. Senz'altro si era imbattuta in una serie di profezie che avevano predetto la liberazione del regno ad opera di una giovane, e in questo caso erano appunto a lei note le profezie di Merlino, della Sibilla, di Beda, che la videro in spirito 500 anni or sono. Nei versi però della scrittrice non compare però nessun cenno a predizioni recenti, come appunto quella di Marie d'Avignon, ed è questa a mio avviso un'omissione che non ne implica necessariamente l'ignoranza. Perché? Perché nelle pagine della sua vasta produzione innanzitutto non compaiono mai cenni a carismatiche ispirate a lei più recenti del tempo, perché non era possibile citarle in quanto fonti autorevoli, però si coglie lungo tutta la sua produzione una fascinazione per l'azione dello spirito in corpi di donna. In questo caso, appunto, quale, che onore, che l'honneur of feminine sex. Ora, prova tangibile, sensibile, come dirà lei, appunto, delle sue riflessioni e incarnazione dei suoi desideri, Giovanna d'Arco, appunto, una ragazzina, come dirà lei, una figliette, pousselette, sopraggiunse dunque a compiere un'impresa straordinaria che, come appunto dirà nei suoi versi, neanche 100.000 uomini avrebbero potuto realizzare, per cui sovrannaturale, hors de nature, tanto che a stento la ragione appunto può concepirla. Per cui venne esaminata da saggi e chierici per verificare la veridicità appunto dei suoi intenti. Ora, non a tutti era infatti possibile osservare, vedere il meraviglioso, appunto, realizzarsi nel mondo. Per cui Christine de Pisan invita a volgere lo sguardo affinché tutti possano osservare il realizzarsi nel mondo del miracoloso. E lei stessa se ne fa testimone in prima persona. Je, Christine, vois ce que je veux. Vedo quello che voglio. Dunque, finalmente, assiste all'incarnarsi di un desiderio che già più volte aveva espresso par couverture in forma allegorica e letteraria. Ora, la fervida immaginazione della poetessa si spinge però a cantare quell'impresa con i toni di una pietà materna, ovvero come l'atto di porgere il seno per nutrire il proprio popolo. È questo quindi il gesto, secondo Christine, di un'altra virgolactans, anche se già nella Cité des Dames la poetessa aveva osato capovolgere i ruoli e rappresentare una figlia che allatta l'anziana madre imprigionata. Un miracolo comunque, questo degno di memoria. Christine era un po', a mio avviso, ossessionata dalla memoir, per cui la scrittrice francese realizza con la penna un gesto diverso, ma altrettanto capace di incidere nella storia, come la spada, appunto, della sua eroina. Dunque due figure differenti, che a mio avviso più che di identificazione dell'una nell'altra, è possibile parlare appunto di due mediatrici di un messaggio oltremondano. Ora, tutte queste caratteristiche, queste sfumature però, non compaiono invece nel ritratto celebrativo che ne fa Jean Gerson, cancelliere dell'Università di Parigi e amico della Pisan, oltre che suo sostenitore nella Querelle sur Roman de la Rose, che altrettanto anche lui aveva accolto e difeso la Pulzella come una messaggera divina, ma con accenti ben diversi, in pagine che redige per giustificare l'eccentrica fanciulla in abiti maschili e militari, dunque tutt'altro che materna agli occhi del maestro in teologia. Convinto predicatore della semplicità come condizione privilegiata per assaporare, come dirà lui, la sapienza, Gerson esaminò con molta più cautela le diverse manifestazioni della pietà femminile, con reazioni dunque ambivalenti. Per cui approvò come ortodosso lo strano caso di Erminia di Reims, da un lato, mise in guardia dal leggere l'incredibile, dirà lui, libello composto da una certa Marie de Valenciennes, appunto la nostra Margherita Porete. È a questo punto che mi sono chiesta se ne giunse così, tramite Gerson, eco di Margherita Porete anche alla Pisan, che però non la nomina appunto nelle sue pagine. Finché poi il cancelliere, poche settimane prima di morire, si pronunciò appunto a sostegno di colei che aveva indossato l'armatura per volontà divina. L'esultanza, invece, in Christine de Pisan prende forma poetica, profetica, per cui ricorre al termine della sua esistenza nuovamente ai versi per esprimere l'incredibile. La celebrazione, infatti, della poetessa va ben oltre la mera cronaca, e non soltanto confida nella liberazione della capitale, ma afferma appunto che con convinzione predice la conquista della Terra Santa, dice dove è destino che abbia fine quella marcia trionfante, ma non prima che quella eccentrica mediatrice riportasse appunto la concordia nella Chiesa ancora convalescente. In effetti, dopo più di un decennio dal Concilio di Costanza, la cristianità non aveva ancora raggiunto l'armonia, ma la scrittrice non ripone le sue speranze nei chierici del tempo, bensì in quella anomala mediatrice. Entrambe, Christine e Giovanna agiscono dunque al di sopra delle mediazioni ecclesiastiche e dunque con modalità diverse si pongono come intermediarie fra due dimensioni, fra mondano e sovrannaturale, l'una con la spada, l'altra con la penna. Non è questo il solo caso, però, in cui Christine de Pizan si affida alle prodezze di un'inviata divina. Ma già in precedenza Christine aveva cercato conforto in figure femminili, tutte guide elette appunto per superare conflitti terreni di diverso genere, politici, religiosi, intellettuali, diversi generi di tensioni da lei tutti vissuti in prima persona. Ora, in tutte queste situazioni, la scrittrice sembra prediligere e invocare il sostegno di figure femminili. A livello politico, infatti, in un momento di forte crisi per la reggenza, appunto per la corte francese, decise di scrivere una lettera a Isabella di Baviera, per chiedere appunto l'intervento della regina come mediatrice di pace fra cugini di sangue in lotta. In questo caso Christine offre il manoscritto Harley alla regina Isabella, anche se nel manoscritto non compare questa splendida supplica da donna a donna che è l'Épître à la Reine, dove compare appunto il termine moyenne res, mediatrice, carico a mio avviso di spessore simbolico e quindi diciamo a cui mi sono ispirata e che ho utilizzato come un abito comune, a mio avviso, si potrebbe immaginare come una divisa informale questo termine mediatrice, perché è un appellativo che potrebbe indicare il ruolo svolto e dalla Pulzella, da Giovanna d'Arco, che si addice alla stessa Christine, si addice a tutte le personificazioni femminili appunto con cui la scrittrice interagisce nelle sue narrazioni, ma che a mio avviso si potrebbe estendere a molte delle beghine che agirono appunto negli anni precedenti. Ora, non c'è dato sapere se questa lettera, l'Épître à la Reine, venne letta dalla sua destinataria. Senz'altro l'intervento da lei sperato e atteso non si realizzò, perché la regina obbedì alle stesse logiche di chi era al governo e quindi restò sorda agli appelli che provenivano dal margine, da figure marginali come appunto Christine, ma anche come la stessa Marie Robin che la regina aveva ospitato a Parigi e di cui restò sorda insomma agli ammonimenti della semplice creatura che la invitava alla riconciliazione della Chiesa. Ora, Christine francese d'adozione, quindi in quanto cittadina, scrive alla consorte del re. Vedova in giovane età, Christine aveva invece redatto pagine di consolazione per le proprie simili. Mentre in quanto peccatrice, quindi dalle umile peccatrice, aveva pregato e scritto un'orazione per invocare l'aiuto della regina celeste. Nella Oraison Notre-Dame, composta nel 1403, in effetti, probabilmente questa per essere recitata da semplici devoti e devote anche per far udire un discorso di pietà libero dagli schemi liturgici, quindi più che in questo è la differenza appunto con una preghiera. L'autrice insomma si affida alla Madre di Dio perché interceda a beneficio della Chiesa. Dunque unico in questa curiosa forma, 18 strofe, l'opuscolo religioso si scrive quindi con originalità nella letteratura mariana e insiste sulla regalitas della Vergine in un contesto politico appunto di crisi della reggenza Isabella di Isabella di Baviera. Quindi in accordo con l'interpretazione che ne dà Richard, è come se rivaluta Christine, la regina celeste, come figura inversa appunto di quella terrestre. A sostegno di questa tesi, in effetti, occorre ricordare il ruolo politico della Vergine nel libro della Cité des Dames, che ha composto poco più di un anno dopo. In effetti, nell'orazione non è l'unica volta in cui Christine de Pizan si rivolge appunto a Maria a beneficio del devoto sesso femminile. Già nella Città delle Dame, la regina celeste in effetti è invitata da Justice a sedere sul trono della cittadella fortificata per governare in compagnia di amiche e sorelle. Ora, seguita da sante vergini e martiri, l'incomparabile imperatrice occupa e abita dunque il luogo più alto della città. Mentre però i manoscritti della Cité des Dames hanno conosciuto un'ampia diffusione, l'Oraison Notre-Dame resta uno dei poemetti meno noti, circolato in effetti in più raccolte miniate. Questa è la meno raffinata, diciamo così. Sono invece due le versioni più preziose utilizzate per le uniche due edizioni pubblicate dell'orazione. Il manoscritto du Duc ha offerto al Duca di Berry e appunto il manoscritto Harley. Nelle 18 strofe inedite nelle lingue moderne, per cui ne ho tradotto soltanto in mia mano due strofe, quindi si invoca il favore in questa orazione, il favore della Vergine appunto per la Chiesa nella seconda strofa, poi per il sovrano, la regina, per i nobili ed infine appunto per il devoto sesso femminile. Senz'altro la devozione mariana pervade tutta la produzione di Christine de Pizan, ma la Vergine non primeggia però soltanto in un opuscolo, in opuscoli religiosi. In questo caso, in particolare nelle miniature, vediamo come Christine, in accordo con Gérard Gros, si ponga come unica mediatrice, almeno nelle miniature, porsi come tale fra il destinatario del manoscritto, tutte e due raccolte principesche, e la Vergine stessa. Quindi non soltanto però in opuscoli religiosi, ma la regalitas e la presenza della Vergine come mediatrix hanno ripercussioni dunque di più ampio raggio, per cui e la Città delle Dame e l'orazione presentano dunque la Vergine come un modello di potere femminile. Non soltanto però in ambito politico e religioso, ma troviamo guide elette dalla nostra Fides Col anche nella mediazione per l'esplorazione delle lettere. Quindi nel corso della sua carriera diverse personificazioni femminili sempre la introducono anche nelle scuole del tempo. Mi riferisco al libro della Vision Christine, dove appunto Dama Opinione la porta in volo appunto nelle scuole del tempo. Ora, negli stessi anni in cui componeva questa orazione, Christine era però immersa in un avventuroso cammino di lungo studio, dove si lascia guidare da un'altra figura femminile, la Sibilla Cumana, ennesima intermediaria ispirata che la accompagna questa volta a rimirare il cielo stellato. Una conduttrice, conduisseress, proveniente dunque da un universo pagano, seguita quindi con devozione per le doti sapienziali e anche lei con caratteristiche simili alle altre sue guide, vergine e materna al tempo stesso. Quindi al termine del songe la Sibilla affiderà a Christine l'incarico di farsi messaggera appunto del dibattito celeste sul sovrano ideale, per cui nel chemin si assiste ancora ad una contaminazione fra mondano e divino. Due piani messi qui in relazione comunque con finalità non soltanto letterarie ma anche politiche, ed una tangenza fra questi due piani è resa possibile per la mediazione di figure ispirate, ma anche in questa occasione Sono figure che vestono abiti femminili, ma non tonache, bensì, come dirà lei, indumenti, agevoli a percorrere sentieri di conoscenza. Ora, il modello sibillino, in questo caso, non compare però nelle figure di cui vi parlavo in precedenza, non compare tra le voci profetiche lei precede del tempo, né venne mai invocato dalle semireligiose appunto del movimento beghinale. Ma a mio avviso il tono rassicurante appunto con cui la Sibilla appunto si pone nei confronti della sua allieva, che si affida a lei come ad una madre spirituale, sembra riproporre una relazione fra simili dove l'una esercita sull'altra appunto un'autorevole conduzione. Cristina, insomma, non solo ritrae questa vecchia e pagana profetessa, ma si affida a lei non tanto in quanto mère, infatti non la chiamerà mai madre, bensì maestra, anche se nel suo nome sembra come celare Alma Thea, appunto Alma Mater, il nutrimento intellettuale di una madre. Ora, in accordo con l'approccio appunto di Fabien Pommel, che ha letto nella Sibilla del Chemin un doppio di Christine, a mio avviso la relazione fra queste due viaggiatrici è un po' il riflesso di una aspirazione laica ad un sapere profetico, trasmissibile da figure però estranee ai circuiti accademici e universitari. Ora, la conoscenza dunque non è per Christine una prerogativa dei teologi né di chi ha ammesso alle scuole, e l'auctoritas non viene riservata appunto a chi padroneggia le sette arti liberali e a chi ha accesso alle scuole, ma la riconosce in figure che semplicemente si fanno portatrici di un messaggio ispirato. Del resto lei stessa aveva presentato come un'autoritas per la prima, esattamente per la seconda figura a introdurlo in Francia, anche Dante, quindi un'altra figura laica appunto da lei riconosciuta come autoritas. Quindi le figure scelte dalla Pisan come guide sia nella nel libro della Vision Christine che nella Cité des Dames e nel Chemin non sono mai chierici né poeti, come appunto nella Commedia di Dante, non sono mai dottori della Chiesa, bensì semplici dame come lei, vergini o madri, madri adottive dunque, di questa intraprendente allieva che appunto immagina la lezione non impartita da una cattedra, bensì esperita nel mondo. Ora, tutte queste figure sono accomunate dalla clergesse, in possesso dunque di un sapere che si affaccia alle cause prime, ma quindi si sporgono all'insondabile senza mai abbandonare il mondo. Quindi sul loro exemplum, su questi modelli, Christine impugna la penna per porsi appunto come narratrice dalle abilità profetiche, scriba ispirata. Per cui se emblematico e latente nel corso di tutta la sua produzione resta l'esempio della Vergine, per fare però il suo ingresso nel campo delle lettere, la poetessa francese predilige segretarie laiche della sapienza divina. Ora, nel Chemin compie dunque una laicizzazione del racconto di viaggio nell'aldilà, ma l'autrice elegge sé come protagonista per trasmettere un messaggio nell'aldiqua, per cui si muove al confine tra celeste e mondano, ma per di più con la libertà di chi appunto profetizza senza abiti religiosi E con l'autonomia di chi familiarizza col pensiero filosofico, se però al di fuori delle scuole. Per cui è questa un'attitudine per cui che riversa nel suo modo di scrivere, che appunto a cui è dedita come a una sorta di sacerdozio laico. Ora, in conclusione, se Christine è dedita, ha lavorato instancabilmente alla edificazione e trasmissione della memoria femminile, in questo caso costruisce una città fortificata, dunque non un monastero, non un tempio, ma una civitas, da parte nostra dare ascolto e voce non soltanto a quelle che sono le future abitanti della città, ma anche alle figure che agirono prima di lei. Quindi provare a rintracciare un'eredità di pensiero, ma anche di pratiche, di vita, è un'operazione indispensabile. Per cui occorre procedere con un'attività di scavo alla ricerca non soltanto delle parole, ma dei gesti e anche di volute omissioni. Ed è questo necessario perché un'altra tradizione prenda forma, è nella filosofia in volgare e fra le mura da cui queste figure sono state a lungo escluse. Ora, di recente, per il contributo degli studi di genere, alcune di queste esiliate, potremmo dire così, dal paese dei chierici, come Margherita Porete e come Christine de Pizan, hanno varcato l'Accademia, ma ancora tante voci di mulieres religiose ne restano appunto escluse, attendono di trovare ascolto. Del resto, probabilmente la stessa Margherita teneva invece, aveva dimostrato di tenere ad un confronto con le personalità dotte del tempo, perché fece tradurre o tradusse lei stessa in latino lo specchio, da cui ottenne cauti riconoscimenti, mentre ben poco dovette importare dell'approvazione della Chiesa minore. Ora, il suo pensiero suscita ancora dibattiti, persino tentativi di appropriazione non soltanto dalle rappresentanti del movimento femminista, ma anche da parte di studiosi cattolici. In questo caso mi riferisco a Marco Vannini, che in un'intervista appunto ha di recente sottolineato la necessità di avere interessi religiosi. Ecco, a mio avviso in realtà non ci sono ragioni per limitare l'ascolto appunto di queste pagine. Non si può assolutamente affermare con certezza che Christine de Pizan conoscesse e maneggiasse questi testi, però a mio avviso non si deve neanche escluderne questa possibilità. Condivide infatti con loro il modo di porsi in prima persona in gioco e di esprimersi profeticamente. Si tratta tutte di figure, a mio avviso, attraversate dal verbo. L'incolta Giovanna d'Arco indossa la sua missione. Precedenti carismatiche, appunto, che ho evocato, le quali obbedirono alla loro voce interiore, come Christine, che si pose appunto al seguito di figure femminili e di parole di donna. Ora, volevo concludere dicendo che a mio avviso sarebbe certo riduttivo etichettarle come femministe ante litteram, però sicuramente sono tutte debitrici agli studi di genere di una seconda esistenza. E finché si tenterà di chiudere, di classificare in modo disciplinare queste esperienze, allora resteranno ancora chiuse e al pensiero filosofico e inascoltate dai teologi. La chiusura, in effetti, della gerarchia ecclesiastica resta una via improduttiva, ieri come oggi, e finché l'istituzione resterà sorda a questi insegnamenti del passato, sarà destinata a non rigenerarsi. Ora, l'apporto di questo grido rumoroso, appunto come Papa Francesco ha definito le voci profetiche, è indispensabile dunque ascoltare questo grido di tante figure che avevano sollevato appunto non contro ma al di sopra della legge. In questo caso l'urlo salvifico proviene da corpi femminili che la curia ha prima ignorato, messo a tacere, poi ignorato. Ora, attualmente forse si ode un vento, non so quanto concreto, forse illusorio, ma si è affermata la necessità di una teologia della donna. Bene, il solo modello però citato resta quello mariano. Nessun altro nome, nessun'altra figura femminile autorevole, ma soltanto questa presenza senza forma, come unica, per cui restano ancora, senza volto, tutte queste molteplici manifestazioni della pietà femminile. Per cui una donna, una teologia della donna, scritta solo e unicamente dagli uomini di chiesa, è destinata a rimanere, a mio avviso, uno specchio opaco. Grazie.
Sì, a Alessandra per la sua bella relazione. Y ahora pues abrimos el turno, diríamos, de curiosidad, preguntas que tengáis respecto a Margarita, a Cristín y también a Joana Dar, puesto que tenéis reciente la película que han visto, La pasión de Jeanne d'Arc, de Dreyer, y bueno, pues igual suscitó alguna curiosidad, por tanto, os doy la palabra.
Yo, bueno, tengo más bien dos preguntas para usted referentes a Margarita. La primera es que, según tengo entendido, ella escribió el libro en lengua vernácula, como era el francés antiguo, cuando los cánones de la Iglesia en esa época marcaban que todo libro teológico debía estar en latín. ¿Qué la llevó a romper ese canon, a transgredir, suponiendo que habría consecuencias por sus actos? Y la segunda es que usted ha dicho que la...
¿Puedes hablar, repetir un poquito despacio para que ella pueda...?
Tengo dos preguntas. La primera es que ¿por qué ella decidió escribir el libro Marguerite en francés cuando los cánones de la Iglesia en la Edad Media decían que todo libro teológico debía estar escrito en latín? Suponiendo ella que habría consecuencias, ¿por qué decidió esa transgresión a la norma eclesiástica? Y la segunda es que usted ha dicho que la Iglesia, justo después de su muerte, tradujo el libro al latín y lo adaptó. ¿Por qué esperar a matar a una gran mística para traducir su obra cuando podían haberlo hecho antes? ¿Qué llevó a ese acto por parte de la Iglesia?
In latino e
sì, questa è la seconda, la prima no, non ho capito.
Sicuramente no, allora la scelta della lingua è fondamentale proprio come nuova teologia, una teologia appunto dell'esperienza e ora, in realtà, allora, innanzitutto il manoscritto in volgare, noi non disponiamo, siamo riusciti a... Il manoscritto Condé è successivo al... però è praticamente certo lo abbia scritto in volgare. E probabilmente proprio come una espressione di sé, appunto, voluta... più che No, no, io non credo che lei volesse appunto confliggere con le autorità del tempo, proprio per la sua insistenza di andare al di là e non contro, ma è una scelta appunto come espressione di sé, è una teologia che allora avrebbe potuto trovare ascolto in quanto è espressa in, appunto quella che Dante diceva la lingua della nutrice, nella lingua madre appunto e non nella lingua dei dotti. Non poteva trovare espressione con la lingua dotta di quella che era appunto quella che lei definisce la chiesa minore, ma nella lingua appunto quella che era la sua lingua con cui si esprimeva nel quotidiano appunto, perché era un'esperienza quella d'amore vissuta appunto sulla, in prima persona e quindi non teorizzabile, non era possibile rendere sistematica, non era un percorso obbligato ma che poteva essere solo vissuto da ognuna. E la prima domanda non l'ho capita.
Questa era la prima domanda. La seconda.
Allora la seconda. Cioè, lui mi ha fatto due domande, questa sul manoscritto, ma l'altra non.
Perché la Chiesa dopo iniziarla ha tradotto latino il suo
contenuto? Ma non è la Chiesa che. Non sappiamo chi ha tradotto in latino poi il suo testo. Probabilmente. Potrebbe essere stata lei stessa, e questa è l'ipotesi che io condivido, ad averlo tradotto. Considera che probabilmente tradusse, c'è una testimonianza in una cronaca dove si dice che translatat, in realtà non sappiamo se questo translatat andò oltre le scritture o tradusse le scritture, quindi probabilmente lei conosceva molto bene il latino e aveva i mezzi per tradurre il suo testo in latino, o lo fece tradurre, ma per chi avrebbe dovuto tradurre in latino? Non per le beghine che appunto avevano optato per una teologia in volgare, che si esprimevano in volgare, anche Adevich scrive le lettere e le poesie in volgare, ma a questo punto se Margherita aveva così fortemente voluto una traduzione in latino era proprio per entrare in contatto con chi era padrone di quella lingua e la utilizzava appunto a livello ecclesiastico e per comunicare con le autorità del tempo, con personalità. Del resto ottiene 3 approvazioni da 3 chierici e le 3 approvazioni sono in latino al termine. Quindi non è voluta dalla Chiesa, ma è lei che sembra tendere e cercare un confronto con le autorità del tempo. Non so se ho risposto.
Buongiorno. Vorrei chiedere se nei giorni attuali c'è stata una rivalutazione da parte della Chiesa di queste figure femminili. E se non da parte della Chiesa, perlomeno da parte di altre studiose, laiche o non, come spunto di riflessione?
Sì, da parte della Chiesa non ufficialmente, nel senso, molti studiosi, tra cui quello uno che ho citato, appunto Vannini, ci sono, a mio avviso, 2 tentativi di appropriazione per quanto riguarda Margherita soprattutto. Una proveniente dal movimento femminista e degli studi, che poi è un po' diverso. In Italia la studiosa che si occupa di Margherita è Luisa Muraro e sicuramente ne ha dato una lettura molto forte di genere. E dall'altro canto, a livello cattolico, c'è un tentativo di presentarla e quindi di rivalutarne anche, per esempio, ma non è soltanto in Italia, non solo di recente, in una edizione, per esempio la teoria delle 2 chiese a cui accennavo, Nella traduzione compaio, in una traduzione compaiono come Santa Chiesa la piccola e Santa Chiesa la grande. Già questi sono tentativi di filtrarne il messaggio e renderlo più ortodosso in modo che in qualche modo ci sia una pacificazione anche con gli studiosi cattolici. Ufficialmente non ancora, anche se magari troverai anche un sito come Santa Margherita, poi non è santa, non è beatificata e non ha avuto nessun riconoscimento in questo senso. Il mio tentativo, il mio approccio come studiosa appunto è il suo la lettura in quanto mistica speculativa, quindi di interesse anche filosofico, renderebbe a mio avviso accessibile a tutti questo testo e che così come l'autrice non va, io sono contraria a classificarlo, ecco, in un senso e in un altro, o come cattolico, come, ma che sia, suppongo anche il desiderio che trapela da quelle pagine dell'autrice e che quel percorso sia accessibile a tutti. Poi il salto da smarriti a annichilati, non tutti, però per pochi, però e la lettura, o quantomeno lei, forse questo testo venne letto in pubblico, perché Margherita si rivolge a un pubblico di uditori, quindi quantomeno udito da tutti, ecco.
In questo caso, però, e anche naturalmente i complimenti possono essere sospetti, ma io li dico sinceramente, sono perfettamente d'accordo veramente su tutto e tenderei a pensare che il taglio che lei ha dato permette anche di capire qualche cosa laddove la parola della donna ha, tra virgolette, funzionato, Caterina da Siena. Ma perché ha funzionato? Ha funzionato perché Caterina da Siena, in fondo un po' come Francesco d'Assisi in altro modo, si è inserito nell'alveo dell'autorità. Caterina da Siena ha una parola straordinaria, però è una parola che strutturalmente non è molto diversa dalle grandi polemiche antipapato che vengono per esempio da vescovi del 200, grossa testa e via dicendo. Cioè mi sembra la lettura di quello che lei fa, la sua lettura, il tentativo di Margherita di creare due chiese, certo lei non ha voluto lo scontro, ma è in un momento in cui poi c'è, non c'è un momento più ampio, non c'è un momento più forte in cui la Chiesa e il Papato costruisce non solo una autorità sull'unità della Chiesa, una sola Chiesa, l'unam santa, ma soprattutto su un'autorità la più estesa possibile, infernalia, terrestria, celestia. Cioè, voglio dire, il Papato intorno al 1300 e all'inizio del 1300 non è soltanto un potere, non è soltanto un potere è un potere totalizzante, per cui creare una seconda chiesa non può essere che rivoluzionario, mentre Caterina da Siena, non so se lei è d'accordo, si inserisce con una capacità sua e autorità, cioè ha costruito una sua autorità in modo diverso. Per cui ecco, con il vantaggio e lo svantaggio di riuscire in qualche modo a parlare, ma anche con lo svantaggio, perché è meno rivoluzionaria dal mio punto di vista di Margherita Corretta. Ma il successo non è soltanto immediato, il successo è anche storico nel dopo, e Margherita Corretta parla forse di più oggi di Caterina da Siena in questo senso, anche se non voglio banalizzare Caterina da Siena, per carità. Il secondo punto, che è più generale, trovo molto interessante questo confronto, in fondo quello che c'è dietro è il confronto donne-sapere. Mi sembra che in qualche modo alla fine del Medioevo, già dal 200 in poi, senza che al di là delle donne che riescono a parlare con tutti i problemi che ne derivano, la figura della donna incarna, anche trasmessa dagli uomini, non sto dicendo che, incarna in qualche modo un nuovo sapere, perché se lei prende l'iconografia del libro, è una cosa straordinaria, ma prima del XII secolo e soprattutto del 200, anzi XII forse non c'è neanche, l'iconografia del libro diventa sempre di più quello di un libro letto, ma letto sempre e quasi sempre da una donna, fino al 400, cioè nel 200 e nel 300, il libro, che non è mai stato letto nell'iconografia nell'alto medioevo, era chiuso, mostrato o donato, mai letto, viene letto, ma viene letto curiosamente o non curiosamente da una donna. Dunque è un fenomeno il suo, che si iscrive secondo me in un fenomeno più ampio, in qualche modo la donna riesce, portata forse anche dagli uomini, non lo so, vi riesce. Prendo un altro esempio. Nella leggenda, ma lì arriva il sospetto, nella leggenda di Alberto Magno, ho pensato oggi che veramente interessa, cioè, mi interessa anche per continuare, ho studiato un po' la leggenda di Alberto Magno, continuerò. Comunque nella leggenda di Alberto Magno è interessante vedere come Alberto Magno ha sempre bisogno di protezione. Alberto Magno, da parte dei Domenicani, ha sempre bisogno di protezione. È l'uomo che sa tutto, ma per questo deve essere giustificato. E dunque inventano nel senso letterario del termine, molti criteri di protezione. Uno dei più interessanti è quello della donna. Cioè Alberto Magno, di Maria Vergine, è la Madonna. La Madonna, nel caso suo, di Christine de Pizan, ha un ruolo molto importante di protezione, di trasmissione del sapere, ma c'è anche nel mondo maschile, almeno nel caso della leggenda di Alberto Magno. In un testo, se non in due, Alberto Magno riceve dalla visione di Maria Vergine il compito di studiare, che è uno dei massimi punti della protezione di cui ha bisogno nella leggenda Alberto Magno. E lo tocca persino nella fronte con un panno. Proprio la fronte è il sapere, la ragione, più che il sapere è l'intelligenza, eccetera eccetera. Dunque è molto interessante come vedere come anche nel mondo maschile certi elementi, diciamo, di gender in un qualche modo riescono, cioè c'è un passaggio dinamico tra un mondo e l'altro, non sono due mondi che totalmente non si compenetrano. È curioso che la Maria Vergine dia il compito ad Alberto Magno di sapere, di studiare le scienze della natura, è abbastanza paradossale in un certo senso. Forse lo si può comprendere perché è un elemento che sta girando da qualche parte, non lo so, perché comunque sarebbe interessante vedere, studiare più in generale il ruolo di Maria Vergine come trasmettrice del sapere, al di là del suo stupendo e magnifico studio gender. Sono perfettamente d'accordo, ma forse è un pochino più vasto il problema, che non risolve comunque, naturalmente, non è che sto dicendo che sta risolvendo, voglio solo dire che sono elementi, sono storie che circolano, ecco, che forse anche in altri ambiti, come in Alberto Magno, riescono a fermentare, a nutrire un discorso che ha naturalmente un tutt'altro significato, questo è evidente. Un'ultima cosa, mi pare paradossale che Christine de Pizan abbia bisogno di, per parlare della Pucelle, di dire che è qualche cosa di hors de nature, cioè c'è un'extracorporeità, cioè proprio fuori dalla natura. cioè è una, parla di una donna, ma che in fondo ha bisogno di non essere donna.
No, io credo. Sarebbe interessante.
Ma nello stesso tempo, dall'altra parte, bisogna, ne fa invece una madre, eccetera, eccetera, come lei aveva spiegato. Ecco, questo ordo natur e virgolactans mi è sembrato un po' paradossale nella costruzione, ma forse mi sbaglio.
Allora, la prima osservazione è quella su Caterina, vado per gradi. Più che a Margherita, io la accosterei alle altre figure, perché ho fatto, c'è stato come un gradino che ho percorso dalle beghine provenienti dall'aristocrazia e alle voci profetiche successive, tra cui Marie Robin e Costanza. Ecco, l'esperienza di Caterina è assimilabile forse più a, che a quella di Margherita, a queste figure. Sì, 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 ma infatti sono d'accordo, sì, 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 no, 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 avevo capito. Sì, infatti non ho mai operato quell'accostamento fra Caterina e Margherita, e proprio l'esperienza, cioè, anche la modalità in cui c'è l'atto di visione, eccetera. Ecco, Caterina è accostabile più alle rivelazioni di Costanza e di Marie Robin, per molti versi. E più che a Caterina, ora ha toccato una figura, ecco, probabilmente continuerò le mie ricerche più che su Caterina. L'accostamento che vorrei operare è con Brigida di Svezia, perché entrambe si pronunciano sulla questione scismatica, però per due fili, ma è ancora, ecco, in fieri la mia, perché al concilio di Costanza Gerson mostra tutta la sua diffidenza proprio per Brigida, un'altra figura ispirata che non compare mai in Christine e che viaggia. Il viaggio a livello metaforico è molto richiamato da Christine, ma non nomina mai neanche Brigida, eppure la questione allora dovette essere parecchio sentita, anche perché il suo maestro e amico fu molto coinvolto dalla questione al Concilio di Costanza. E altro punto, che richiamo un altro punto sulla Vergine, Brigida si esprime proprio sulla Vergine come mediatrice e mediatrice di sapere, quindi possibile che questo collegamento le sia sfuggito, e perché non la richiama, e non richiama lei ma non richiama nessuna, quindi quante omissioni ci sono in Christine, e se il canale Gerson può esserlo è per Margherita Porete e per Brigida di Svezia. Questo per... c'erano diverse osservazioni su cui lei ha toccato proprio il fulcro, diciamo la direzione che sta prendendo ora questa ricerca. E non soltanto, ecco, Alberto Magno è sempre sulla Vergine mediatrice, come figura potente sicuramente lo snodo è lì, poi l'uso politico che ne fa Christine è unico, a mio avviso. Davvero non credo ci siano altri, se non in Brigida qualcosa, ed è qui che sto indagando, però politico e la rappresentazione che ne fa lei è davvero unica e potente oltretutto. Non voglio dire che come dicevi, che sia la nota dolente un ostacolo, però ecco, sicuramente non ha favorito le figure maschili, allora non ci sono se non conoscenze informali come appunto quella fra Christine e Gerson, ma ecco, canali maschili che hanno permesso a quelle figure di avere un ruolo, ecco, su questo non ho facilmente trovato. E l'esperienza di Marie Robin, che è veramente una piccola creatura devota, è indicativa, perché nella sua semplicità lei aveva inizialmente mostrato piena fiducia nei dottori della Chiesa, nei potenti, ha scritto lettere, però ne viene completamente delusa. Vengono queste figure spesso usate come pedine in un gioco di poteri, più che favorite, per quanto tutto rispetto per Alberto Magno, ma non... né Gerson è una figura... Ecco, io su Gerson mi sono soffermata molto. Lui è una figura anche affascinante, perché subisce moltissimo il magnetismo di queste figure, le ascolta tutte e poi decide cosa... lui non esclude l'ispirazione di alcune di queste voci, però sempre con una diffidenza, ecco, quasi sospetta. Sì. Sì, sì, lui è una figura, è al bivio, ecco, se io arrivo a Gerson, poi c'è un bivio nella reazione, ecco, dei teologi e delle autorità maschili rispetto alla pietà femminile, perché c'è davvero l'attrazione e allo stesso tempo la diffidenza e il rifiuto, sì, di queste forme di pietà. Sicuramente non facili da accogliere in toto, sicuramente alcune da vagliare, però non da escludere a priori, ecco, come quello è stato l'atteggiamento prevalente. Pensavo a lei quando parlavo della Città delle Dame sulla questione dell'utopia, perché mi sono anche interrogata quanto sia possibile definire utopica la Città delle Dame, però era giusto.
Bueno, muchas gracias, ha sido una conferencia excelente. Quiero tener el texto, porque trabajo las dos autoras, Margarita Porete y Cristina de Pizán. Y una observación sobre Alberto Magno. Habla de María como mediatrice, pero sin embargo los dominicos no aceptaron el dogma de la Inmaculada Concepción. Y eso es muy interesante, ¿no? Mediadora, pero mujer humana y no elevada a la trascendencia divina. De alguna manera, el dogma de la Inmaculada Concepción es una fiesta que no tiene ninguna razón de ser en un calendario de un estado no confesional. Bueno, significa que María nació sin pecado original, y eso ni Alberto Magno, ni Tomás de Aquino, ni ninguno de los grandes teólogos dominicanos estaban de acuerdo. Es un simple matiz. Lo debatimos luego, como es una cosa más particular, pues lo hablamos, ¿no? Porque si no aburrimos a las ovejas y nos quedamos usted y yo solos. Bueno, tres cosas muy brevemente. Primero, a mí me parece que en el caso de Margarita Porete, la utopía que se lleva a cabo es la de la subjetividad. Es decir, creo que hay una utopía que es, en el caso de las mujeres, que recuperan su subjetividad. Es decir, las mujeres pensadas como sujeto. Esa es posiblemente la utopía por excelencia en el campo del feminismo. En segundo lugar, querría también referirme a la última idea de la teología de la mujer. Me parece que ha hablado de la teología de la mujer. De Francisco.
Sí.
Bueno, ese es uno de los campos en los que estoy en abierto desacuerdo con Francisco y tengo un gran reconocimiento por él. Creo que está llevando a cabo una verdadera revolución, a todos los niveles. Pero lo que no comparto de Francisco es esa idea de que hay que hacer o que falta una teología de la mujer. Ese concepto, esa expresión teología de la mujer, es antifeminista. Es decir, la teología de la mujer, ¿qué hace? enaltece a la mujer, le reconoce todos los valores y todo el encumbramiento, la encumbra, pero luego le deja sin función. Francisco dice, María es más importante que los apóstoles, cuidado, es más importante que los apóstoles, pero los apóstoles tienen el poder y María no tiene ningún poder. Los varones en la iglesia dominan y controlan, las mujeres nada. Y se puede decir todo lo que se quiera en un discurso de excelencia de las mujeres. Por eso creo que Francisco, perdón por lo que voy a decir, no está muy bien informado de la teología feminista. Tendría que tener alguna teóloga feminista, y en Italia hay excelentes teólogas feministas como asesoras, para que le expliquen cómo hay que utilizar ese lenguaje. Y finalmente, la tercera reivindicación que me gustaría hacer, no sé cómo se la voy a poder hacer llegar, ya me decís la forma, a Francisco. Si realmente quiere el protagonismo de las mujeres en la Iglesia al mismo nivel que los varones, lo primero que creo que habría que hacer sería rehabilitar a estas mujeres que fueron asesinadas y ejecutadas por la Inquisición. Se ha pedido perdón por la condena de Galileo. Se quiere rehabilitar también a Lutero, me parece muy bien. Pero a quienes hay que rehabilitar ahora, si de verdad se le quiere dar protagonismo a las mujeres, es a tantas y tantas mujeres teólogas como fueron quemadas en la hoguera juntamente con sus libros, ¿no? Entonces, ¿por qué considerar Santa Teresa de Jesús o a Catalina de Siena es santa? Santa Catalina de Siena, ¿no? Clara de Asís es santa. ¿Por qué no al menos rehabilitar a estas otras mujeres, Jadevis de Amberes o Margarita Porete, ¿no? Levantarle. Esa es una exigencia necesaria para realmente creer que va en serio la reforma de la Iglesia con Francisco. Gracias.
La idea de la utopía de la ciudad de las damas. Yo creo que ese es un ejemplo claro de una utopía feminista. Claro, toda la conformación de la ciudad de las damas es puramente simbólica. Y en ese sentido, me parece que es un ejemplo claro de dónde puede ir una utopía feminista, que es posiblemente el punto de partida. En mi libro, Invitación a la Utopía, tengo un capítulo sobre la utopía feminista. ¿Y sabe usted cuál ha sido mi error? Que no he incorporado como punto de partida a Cristina de Pizarro. Pero como sé que el libro puede hablar de publicarse en segunda edición, voy a corregir ese error y por eso me interesa mucho su conferencia para incluir.
Inizio dalla parte più polemica, perché non amo la polemica, così ce la togliamo. Io non sono d'accordo che sia possibile definire la città delle dame un'utopia, tantomeno femminista. Lo dico nonostante i miei studi, nonostante le mie idee, al di là di questo, io penso che definire queste figure femministe, allora innanzitutto occorre chiarire che cosa si intende per femminista. Nel caso della città delle dame come utopia, se è quel discorso fra luogo e non luogo. Io apprezzo molto un lavoro di Zimmermann che parla di città della memoria femminile, ma città come luogo, che sia letterario, che sia politico, ma come luogo, non come non luogo, un luogo fatto di corpi, di storie, di un insieme di storie che lei apre anche alle donne che verranno, per cui invita a abitare queste città, abitare i palazzi fortificati, non, per quanto al confine fra letterario e storico, perché anche se ci sono regine, profetesse, alcune leggendarie, ma altre, insomma, documentate. Ecco, io sono più per intendere come un luogo della memoria femminile, più che un non luogo. Quindi, nel caso in cui lei decide di citarlo, ecco, nel momento in cui viene definita come utopia femminista, vanno chiarite, è utopia e femminista, altrimenti io preferirei come luogo della memoria. È una memoria che arriva a oggi e che affonda le radici prima delle figure di Christine. Ecco, questo è a mio avviso. Non è un verbo, anzi, una cosa che tenevo a dire è che questo excursus è un mio tentativo, ancora non è, pochi studiosi hanno osato fare un cammino del genere. Di solito nei convegni cristiniani che si tengono ogni 3 anni di questa società cristiniana di studi internazionale, la tradizione dietro Christine è sempre maschile, da Tommaso, critica a Tommaso, Agostino, a Boccaccio, quindi anche letteraria. Questo percorso femminile è veramente un esperimento, un mio delirio, spero non così delirante, di femminile per suo ascolto. Ecco, come con Margherita mi sono posta in ascolto, anche con Cristina ho cercato di fare la stessa cosa, per cui era come se lei ci stava indicando qualcosa, una lezione. Quella di Margherita è la lezione d'amour, quella di Cristina è della memoria femminile. Io prenderei queste, e fra le due ho continuato a cercare altre figure come modelli. Allora, ci sono modelli letterari come la Sibilla, che più che un doppio, a mio avviso, è proprio un modello di usage. Quindi ho preso le varie lezioni e ne ho tratto insegnamento. Quindi, secondo me, la Sibilla è più un modello di vita per Christine. Ma, a mio avviso, non è possibile che così interessata, così attenta alla causa e a tante figure del passato, che sia non le sia passato indifferente l'insegnamento di figure a lei più vicine. Ora, nel caso di Margherita Porete è doppiamente rimasta sorda e al libro e agli avvertimenti di un amico come Gerson, quindi in questo senso ecco, tenevo a dire che è un tentativo, è in costruzione questa tradizione, non è ancora, e ogni parola è un mattone a costruire un'altra tradizione, ma non è così, ecco, non è documentata volendo, è un po' come la lezione d'amore, ancora si basa su esempi. Del resto tutte le figure della città delle dame sono esempi che lei assembla per costruire la città. Però, ecco, io dico, ogni figura che si aggiunge è una pietra in questa... Poi non so se lei voleva rispondere a qualcosa. Ah.
Volevo solo dire che non è Alberto Magno che ha parlato della Vergine, è la leggenda.
Ah, ecco che così. Volevo aggiungere, sì, ha ragione. Proprio a questo proposito mi ricordavo, c'era un'altra cosa che volevo. In quanto mediatrix, quel discorso che diceva di Alberto Magno, non, la Vergine mediatrice, perché questo è il termine che ha guidato tutta la mia ricerca, tutte mediatrici, no? Mediatrici informali anche, non ricordo. Ne proviene forse una via da indagare la spiritualità cistercense in questo senso. E in accordo con Richard, io penso che sia lì che lei va a percorrere, ecco, qualche sentiero di lungo studio. Sì, forse in questo. Sì. Quindi due canali come Mediatrix, Gerson e la spiritualità cistercense. E se così fosse, allora il suo interesse per queste figure ispirate è molto più ampio. Allora non è così delirante la possibilità che lei sia interessata a queste figure ispirate di donna. Okay.